Buongiorno a tutti. Vorremmo stare insieme, ma in questi tempi difficili sappiamo che non è possibile. Viviamo tempi difficili. È quello che da tempo abbiamo scritto sul sito della Chiesa Berea, sul sito internet. Anche quando i tempi non erano effettivamente così difficili come adesso a causa del contagio. Tempi in cui un invisibile virus mette a rischio la vita di molti. In tutto il mondo, non soltanto qui in Italia, e ci obbliga a rivedere le nostre priorità, i nostri impegni e anche i passatempi quotidiani. Tutti noi, per sconfiggere un po' la paura, ci diciamo andrà tutto bene. Molti si affacciano al balcone per cantare e sentirsi più vicini gli uni agli altri. La realtà è che per molti italiani non va affatto bene. I numeri della Protezione Civile, purtroppo, ogni giorno, ogni sera ce lo ricordano. Ti starei domandando perché Dio permette tutto questo? Non abbiamo una risposta. Sappiamo che però Dio ha un piano anche attraverso questa prova. Un piano di bontà. Un piano d'amore, perché sin dall'inizio, lo possiamo leggere nel libro di Genesi, al capitolo 3, Dio ha permesso che il male convivesse con la sua creazione. Da quando l'uomo, incredulo, ha disubbidito ai suoi comandamenti e ha portato nel mondo, che allora era perfetto, il male e il peccato. E da quando il peccato è entrato nel mondo è entrata la morte, una morte spirituale perché Dio, il Creatore, si è dovuto separare da questo mondo, ormai caduto nel peccato, ma anche poi una morte fisica, con il suo degrado, con le sue malattie, un degrado fisico, anche un degrado morale, una malattia fisica, ma anche una malattia morale e soprattutto spirituale. Ci sarà un giorno in cui tutto questo passerà, è quello che tutti noi aspettiamo. Ma nel frattempo, quando Dio permette queste prove, il suo desiderio è che gli uomini possano alzare gli occhi al cielo e cercarlo. E come cristiani oggi sentiamo forse più di ieri la necessità di stare uniti al nostro Dio. E così non diciamo soltanto andrà tutto bene. Quello che possiamo dire è che se rimaniamo uniti a Dio, andrà tutto bene. E vogliamo ripetere le parole del salmista Asaf, che nel Salmo 73, versetto 28, ha scritto: "Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue." Perciò i cristiani, intendo quelli veri, non quelli nominali, quelli che imparano ogni giorno a dipendere da Dio, sono chiamati oggi a mostrare, proprio in questa prova, una vita diversa, una vita nuova. Il carattere di Gesù che vive in loro per mezzo dello Spirito Santo. Non è facile, non è automatico. Mi rendo conto che anche io non sono esente da timori, da paure, da preoccupazioni. Da una parte sentiamo il governo che alla televisione cerca di incoraggiarci e di dirci che stiamo prendendo tutte le misure per proteggere la salute degli italiani e anche che fa decreti a sostegno dell'economia e questo dovrebbe rassicurarci. Dall'altra parte, anche se via telefono, chiamate su varie piattaforme online, su social network, riusciamo a sentirci con i nostri cari, con i nostri amici, con i nostri parenti, abbiamo sempre dentro di noi il timore che qualcuno a noi vicino possa da un momento all'altro ammalarsi. E questo timore riguarda anche noi, individualmente. Molti di noi non possono stare a casa, molti di noi lavorano a contatto con le persone malate, penso ai medici, agli infermieri o al personale che lavora negli ospedali. E così, nonostante tante rassicurazioni, nonostante abbiamo anche l'affetto dei nostri cari, nonostante forse abbiamo anche un po' di soldi da parte che ci permettono di affrontare questo momento difficile dal punto di vista economico, forse ci stiamo domandando, ma riusciremo a farcela? Ma come sarà il domani? E queste preoccupazioni, sapete, dentro di noi creano uno stato di ansia, di agitazione. E l'ansia non è soltanto una forma alterata del nostro stato psichico. Quello che oggi vedremo attraverso gli insegnamenti di Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, è che l'ansia è la dimostrazione che non stai affrontando la tua vita fidandoti di Dio. È la dimostrazione che forse non conosci ancora bene chi è il tuo Creatore. È la dimostrazione che forse ancora non sei un figlio di Dio e non hai la consapevolezza che c'è un Padre in cielo che si prende cura di te. Per questo vogliamo leggere questo brano, sperando che questo brano sia di esortazione, di consolazione per molti di noi, ma anche che questo brano possa far riflettere chi ancora non ha creduto a Gesù come suo Signore, come suo Salvatore. E che in questo periodo di prova possa alzare gli occhi al cielo e cercare Dio, che non è lontano e che si farà trovare. Leggiamo insieme il Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti da 25 a 34. Il Signore Gesù sta insegnando questo brano, questo insegnamento sull'ansia, nel contesto più ampio del sermone sul monte, e perciò sta insegnando ai suoi discepoli una cosa importante: come possono vivere in questo mondo essendo però cittadini del suo regno, del regno dei cieli. E arriva a questo punto, dopo aver parlato del denaro e dell'amore per il denaro, arriva a dire queste cose, versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che cosa verrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. E non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Questa è la lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetti da 25 a 34. E avrai notato come Gesù, per ben tre volte, ripete il comandamento Non siate in ansia per la vostra vita o per il domani. Non siate in ansia. Se al versetto 25 Gesù lo dice con un imperativo presente, che dice oggi, oggi non essere in ansia, nei versetti 31 e 34 usa un altro tempo, un altro modo verbale che non abbiamo in italiano, nel greco si chiamava auristo. E questo verbo indica una continuità dell'azione nel tempo. E quindi Gesù sta dicendo, oggi non essere in ansia, ma poi aggiunge, e domani, e dopodomani, non riprendere ad essere in ansia e non continuare a preoccuparti al punto tale che avrai uno stato di ansia per il tuo domani. La parola ansia, sapete, indica letteralmente essere tirati da una parte e dall'altra. Immaginiamo il tiro alla fune. È come se io fossi la fune e avessi due gruppi di persone, uno che mi tira a destra e uno che mi tira a sinistra. La fune così tesa viene lacerata. E questo è quello che fa l'ansia dentro di noi. Ci lacera nel nostro essere interiore, ci crea dolore interiore, ma soprattutto fa anche un'altra cosa, ci distrae da quelli che sono i reali obiettivi del nostro oggi. Perché? Perché siamo continuamente in ansia per il domani. Forse potresti obiettare dicendo che l'ansia non è un peccato poi così grave, che tutti a prima o poi veniamo per preoccuparci. Eppure Gesù lo vieta, categoricamente, e tre volte in soli pochi versetti. Lo sai che la maggior parte delle persone che vive in uno stato di ansia e che pensa che non può farcela e che non può avere il pieno controllo delle situazioni e dei suoi progetti futuri arriva ad avere diversi tipi di dipendenze e di malattie mentali e psicosomatiche. E a causa dell'ansia molte persone fanno scelte insensate di vita e rovinano la loro salute e i loro rapporti personali e fanno soffrire anche chi è intorno a loro. Persone che vorrebbero amare, che dovrebbero essere l'oggetto del loro amore e che invece sono oggetto della loro preoccupazione. Credo che quello che Gesù vuole insegnarci non è soltanto che l'ansia in sé crea del male dentro di noi e intorno a noi. Quello che Gesù vuole dirci con questo brano, più importante ancora, è quello che tu comunichi riguardo alla tua relazione con Dio quando vivi nell'ansia. I discepoli di Gesù, i cristiani, i figli di Dio, dovrebbero rendersi conto che non ha senso aver creduto che Dio ti ama di un amore eterno, in una dimensione eterna, e poi non ti può amare oggi o domani o dopodomani e prendersi cura di te. Quando ti preoccupi e ti fai prendere dall'ansia, in effetti stai dicendo devo riuscire con la mia preoccupazione, con i miei pensieri, con i miei stratagemmi, a tenere in controllo tutte queste situazioni. Perché? Perché forse Dio non è proprio così capace di fare qualcosa per me. Gesù, nell'insegnamento di Matteo, capitolo 6, versetti da 25 a 34, ci insegna che non dobbiamo essere in ansia per il domani e ci dà quattro motivi per cui non dobbiamo essere in ansia del domani se siamo suoi discepoli. Questi quattro motivi nell'ordine sono il primo versetto, versetto 25, che l'ansia non è compatibile con il concetto e il significato di vita secondo il pensiero di Dio. L'ansia non è compatibile con il vero significato che Dio dà alla vita. Il secondo motivo, versetti da 26 a 30, è che l'ansia non è compatibile con la natura di Dio quale padre. Il terzo motivo è che l'ansia del domani non è compatibile con la natura dei cristiani che sono figli, che fanno parte della famiglia di Dio, versetti da 31 a 33. E il quarto motivo, la quarta spiegazione, è che c'è solo una legittima ansia o preoccupazione per i discepoli di Cristo. Non è l'ansia del domani, ovviamente, ma è la preoccupazione dell'oggi. E andremo a vederli brevemente, versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito. Gesù lega questo insegnamento con il perciò a quanto ha appena finito di dire nei versetti precedenti. Aveva detto di non farsi tesori sulla terra, ma di farsi tesori in cielo. Aveva detto di non essere controllati dall'amore per il denaro, ma di farsi controllare da Dio. E così quando ti preoccupi e diventi ansioso per le cose di questo mondo, le cose che tu vedi, in realtà stai scegliendo di mettere da parte Dio. E tutto ciò che è relativo al suo regno, alle verità del suo regno, alle promesse che egli ti ha fatto in Cristo Gesù, e ti stai lasciando controllare da qualcosa che vedi, è vero. Le ricchezze, i beni materiali, ma anche i bisogni principali, come mangiare, vestirsi, senza renderti conto che tutte queste cose sono transitorie, mentre le verità del regno dei cieli sono eterne. E sono ricchezze eterne per i discepoli di Cristo. Il vero significato della vita, qual è? È essere creature rigenerate dallo Spirito Santo, dalla presenza di Dio in noi, in modo che come figli onoriamo l'immagine di Dio che è in noi. Sperimentiamo una vera relazione con il nostro Creatore e comprendiamo gli obiettivi della nostra vita e il destino eterno che ci aspetta. E con la nostra vita oggi contribuiamo ad esaltare le virtù e il nome di Gesù Cristo che ci ha salvati. È chiaro che le istruzioni di Gesù siano rivolte qui ai suoi discepoli, a quanti hanno già creduto in Lui come Signore e Salvatore della loro anima. Se non hai mai fatto questo passo di fede, oggi e non domani è un giorno per te di salvezza. Non aspettare domani, perché ce ne stiamo rendendo conto tutti che non abbiamo il controllo del domani. Guarda con fede a Gesù, che è stato crocifisso per i tuoi peccati, ma che è anche risorto per donarti la sua giustizia, come dice spesso l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Per la nostra giustificazione egli è risorto e con la sua risurrezione ha dimostrato che il peccato e la morte sono stati sconfitti e che il suo sacrificio vale come pagamento per la condanna di coloro che hanno peccato. E questo messaggio del Vangelo è potente per far luce sul vero significato della vita, che non è il nutrimento o il vestire il corpo, ma è l'anima. E Dio sta cercando persone che possano ascoltare la sua parola e accettare la sua salvezza, riconoscendo il proprio peccato e chiedendo perdono e ravvedendosi. Quando ti sorprendi a preoccuparti ad essere così in ansia, torna alla scrittura e lascia che Dio apra i tuoi occhi, come scriveva l'Apostolo Paolo agli Efesini, che egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Il secondo motivo lo troviamo ai versetti da 26 a 30. Come vi ho detto, se il primo motivo è che il concetto della vita secondo Dio è molto diverso dal nostro e questo non è compatibile con l'ansia del domani. Il secondo motivo è che l'ansia del domani non è compatibile con la natura di Dio come padre, si scontra proprio con la natura di Dio come padre. E Gesù, per convincerci di questo, per convincere i suoi discepoli di questo, sapete cosa fa? Fa due illustrazioni e dice: guarda, guarda gli uccelli del cielo e osserva i gigli della campagna. Dio non provvede a loro? Guarda gli uccelli del cielo che non asseminano, non mietono, non raccolgono quello che hanno seminato e che hanno raccolto in granai. Eppure Dio provvede a loro. E voi non valete molto più di loro? La realtà è chiara. Che noi non possiamo aggiungere nemmeno un'ora alla durata della nostra vita, ma che per la nostra vita dobbiamo imparare a dipendere e a confidare in Dio soltanto. E osserva come crescono i gigli della campagna, che oggi sono e domani si sono appassiti. Non faticano, non filano, non si cuciono i vestiti. Eppure, dice Gesù, neanche Salomone, che era il re di Israele più potente e ricco e glorioso e saggio, nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Gesù non ci sta invitando a stare con le mani in mano, senza fare niente. Tanto sappiamo che abbiamo un Padre in cielo che ci dà da mangiare e magari ci dà anche un bel vestito firmato. Ci sta dicendo di darci da fare, ma è necessario che in ogni cosa che facciamo esercitiamo la nostra fiducia in Lui, in un Dio che è un Padre e non un Padre come i nostri padri, qualcuno più buono, qualcuno meno buono, qualcuno più presente, qualcuno meno presente o del tutto assente in alcuni casi. Dio è un Padre santo, perfetto, onnipotente, onnipresente, onnisciente. E nel cuore di Dio c'è un grande desiderio di essere padre per le sue creature e di non essere più il giusto giudice per i peccati degli uomini. È pronto a ricoprire anche te del suo amore, a rivestirti della sua giustizia. Non dubitare ancora. Impara a fidarti di Dio. E arriviamo al terzo motivo, versetti da 31 a 33. L'ansia del domani non è compatibile con la natura dei cristiani che sono figli di Dio. Gesù infatti dice che queste domande, che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, non sono i credenti che le dovrebbero fare, sono i pagani che ricercano queste cose, sono i pagani che si danno ansia di queste cose. Perché? Beh, perché i pagani non sanno chi è Dio, non sanno che Dio è un Padre in cielo che conosce i loro bisogni. Chi sono i pagani? Chi erano i pagani al tempo di Gesù? Ma erano le popolazioni estranee ad Israele, che non avevano sentito parlare di Dio, che non si erano convertite o ravvedute dal loro peccato e dalla loro idolatria, nemmeno quando ne avevano sentito parlare. Questi popoli avevano tanti idoli a cui si rivolgevano per i loro bisogni. E la parola di Dio dice che questi idoli sono idoli muti, che non possono ascoltare, che non parlano, che non possono salvare. Perché? Perché non esistono. Esistevano soltanto nella fantasia e nell'immaginazione di questi popoli. I pagani di cui parla Gesù vivevano cercando la gioia per se stessi, ma senza mai trovarla. E soprattutto non vivevano cercando di dare gioia al loro creatore, perché non lo conoscevano, o perché non gli interessava nulla di lui. E così i pagani si rivolgevano a tante persone, a tanti idoli, a tante divinità, senza credere alla verità biblica che c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo. E quando pensiamo al paganesimo, forse pensiamo a statue, a immagini, a icone religiose, a un'idolatria che prende diverse forme, ma vedete, io so, per mia esperienza personale, e penso che lo sai anche tu, che l'idolatria prende tante forme. L'idolatria prende la forma di tutto ciò che mettiamo al posto di Dio, pensando che questo ci renda felici e soddisfatti. Prima di conoscere Cristo, i miei idoli, per esempio, erano il mio orgoglio, che mi faceva sentire sufficiente a me stesso. O erano le mie relazioni, che venivano prima della relazione con Dio. O era la mia volontà, che assolutamente veniva prima della volontà di Dio. E se esamini il tuo cuore e ti fai questa domanda, che cos'è che prima di ogni altra cosa mi rende felice? Se la risposta non è in qualche modo legata a Dio, perché nel tuo cuore non trovi gioia nel Signore, allora potrai iniziare a capire quali sono i tuoi idoli. E la cosa più triste per i popoli pagani, per chi non conosce Dio, dice Gesù, è che non possono sperimentare la gioia di essere figli di Dio. Non possono sperimentare la realtà che sono oggetto dell'amore di un padre perfetto. Un figlio di Dio non si nasce, ma si diventa, mediante la nuova nascita. Gesù l'ha spiegato a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, ma anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, è scritto come si fa a diventare figli di Dio. Qualcuno pensa che siccome appartiene a una certa nazione cristiana o a una certa famiglia cristiana, allora è un cristiano. Oppure che se qualcuno ha fatto un rito per lui, allora è un cristiano. Oppure se ci mette tanto impegno nelle sue opere buone, allora ci sarà un Dio che lo accetterà nell'aldilà. Eppure il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, dice che non è per questi motivi, né per volontà di sangue, né per motivo di sangue, volontà d'uomo, volontà di carne. Dice che soltanto uno è il modo in cui si diventa figli di Dio, a chi crede, a chi è dato da parte di Dio. E il sacrificio di Gesù è lì a dimostrare che non possiamo vantare nessun credito con Dio, tutti siamo in debito. Si riceve il diritto di essere adottati come figli di Dio solo in virtù di una grazia che Dio fa agli uomini peccatori. Gesù ha offerto la sua vita per questo. È risorto dai morti per dimostrare la sua giustizia e annunciare il trionfo sulla morte. Ti offre la salvezza e la vita eterna. Non dubitare, non rifiutare questo dono con altre cose, con i tuoi idoli. Se sei un figlio, se sei già un credente, sappi che Dio non ti lascia nel mondo da solo, con le tue ansie, le tue preoccupazioni. Dio ti ha messo in una famiglia, è la chiesa locale. frequenta la Chiesa, dove potrai essere accolto con amore fraterno e dove sarai nutrito spiritualmente per conoscere Cristo e potrai crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Da quando entriamo a far parte di questa famiglia di Dio, la realtà è che la provvidenza di Dio e la sua cura per noi saranno sempre lì, presenti, per noi, per me, per te, se hai creduto in Gesù. E quando ci assale qualche preoccupazione? Beh, l'ultimo motivo per cui non dobbiamo essere in ansia del domani è che la preoccupazione lecita è solo quella dell'oggi. L'ansia del domani, infatti, va contro, contrasta anche la giusta preoccupazione per l'oggi. E Gesù fa questa distinzione perché? Perché la preoccupazione e l'ansia del domani ci distrae dalle responsabilità di oggi. Quante volte ci siamo fermati a pensare, a fare dei film nella nostra testa di quello che sarebbe successo domani, dopodomani, e poi non è realmente mai successo? Quante volte ti sei preoccupato e sei stato controllato dall'ansia per qualcosa futura e poi non è accaduta? Solamente quando il domani diventerà oggi, allora te ne preoccuperai. E potrai farlo con la grazia di Dio, che si rinnova ogni mattina, come scritto in Lamentazioni 3 e 23. Infatti Gesù dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio. E questa è la tua priorità. E tutte le altre cose ti saranno date in più. Non siate in ansia per il domani. E qui Gesù fa una personificazione dell'ansia per il domani. È come se vedesse l'ansia del domani come una persona e le dice: lasciala fuori di casa tua. Lasciala fuori dalla tua mente. Lascia che si preoccupi di se stesso. Il domani si preoccuperà di se stesso, perché è sufficiente a ciascun giorno il suo affanno. E ha ragione. Quando San Paolo era nella prova, pregò Dio che lo liberasse, di togliergli quella che lui definì una spina nella carne. E Dio gli rispose no. Perché? Perché gli disse: la mia grazia ti basterà, giorno per giorno. Sarà sufficiente non a eliminare la prova, ma a sostenerti attraverso la prova. E ad essere una testimonianza anche per gli altri, oltre che per te stesso, della svariata grazia di Dio attraverso le prove. Al punto che in Giacomo capitolo 1, versetti 2 a 4, possiamo leggere che le prove sono una fonte di gioia perché compiono in noi l'opera per cui Dio le sta permettendo. E se non hai creduto in Cristo ancora, oggi la tua sola ansia o preoccupazione sia di ravvederti dalla tua incredulità e chiedere perdono per i tuoi peccati e iniziare questa nuova vita di figlio o figlia con il Padre Celeste, una vita di piena comunione con Dio. E quando arriveranno le prove? Adesso le stiamo vivendo tutti, chi più, chi meno. E le preoccupazioni? Allora affrontale insieme a Dio, che darà un vero significato alle prove e a tutta la tua vita. Affrontale insieme a Dio, che è e sarà un padre perfetto. Affrontale insieme a Dio, sapendo che non sei solo, ma ti ha messo in una nuova famiglia, la Chiesa, affinché sperimenti che cosa vuol dire essere figli di Dio. E affrontale sapendo che tutto ciò di cui tu hai il controllo è solo il tuo oggi, e tutto il resto lo devi lasciare a Dio. E avvicinati oggi con fiducia al trono della grazia, dove possiamo essere accolti e ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Perciò, dice Gesù, non siate in ansia per la vostra vita. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e Dio si prenderà cura di te. Amen.